Bentornati, questo è Pixel Club ed è la puntata 68, la prima del 2024 e comunque in generale, insomma, non è che ne escano tante, tant'è che stavamo controllando e la precedente è stata l'unica del 2023, registrata a marzo. Insomma, un podcast che purtroppo colpevolmente non riusciamo, insomma, più a tenere in piedi con degli ottimi ritmi, ma quindi oggi ci siamo finalmente ritrovati e abbiamo questa puntata fresca fresca per voi. Ovviamente sono io, Maurizio Natali, di Saggiamente, con me c'è Massimiliano Latella, ciao Max.
Ciao Maurizio e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
E Mattia Gasquet, ciao Matt.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati con il nostro appuntamento annuale di una puntata all'anno. Non lo fa nessun altro, quindi siamo originali da questo punto di vista.
È un'esclusiva, esatto. Vi ricordo che Matt potete trovarlo su Mirror Lessons, potete trovarlo su Mirrorless Comparison. Benissimo, allora ragazzi, fate le dovute presentazioni con un anno, insomma, di vuoto di notizie alle nostre spalle. Chiaramente di cose ne sono uscite un discreto numero. Noi non andremo a parlare di tutti i prodotti, skipperemo anche alcuni di quelli che abbiamo provato, perché altrimenti uscirebbe come al solito una delle nostre puntate enciclopediche di ore e ore, per cui andremo un po' rapidi, cercheremo di identificare alcuni dei prodotti forse più interessanti che sono usciti in questo lasso di tempo rispetto alla puntata 67 e poi vedremo se esce qualche altro discorso. C'è sicuramente una cosa di cui vorremmo parlare un pochino insieme a voi. Beh, Matt, sicuramente prodotto dell'anno, almeno in termini di hype, in termini di contenuti tecnologici, potrebbe essere considerata la Sony Alpha 9 3. Che dici?
Beh, sicuramente sì, negli ultimi 6, 8, anche 10 mesi è stata sicuramente la macchina più sorprendente, quella che ha fatto gridare tutte le testate, i blog online, rivoluzione, la fotografia cambierà per sempre, tutto insomma, perché di fatto, al di là poi dell'hype e dei clickbait, è sicuramente un prodotto che presenta una tecnologia che non è nuova, ma diciamo per la prima volta in una fotocamera che non è consumer, ma comunque diciamo che non è una cinepresa da migliaia e migliaia di euro, e quindi è, insomma, sicuramente un prodotto che segna uno step evolutivo interessante nel mondo mirrorless. E ovviamente il motivo di questo hype è che è la prima mirrorless, la prima fotocamera digitale con il Global Shutter, che detto così sembra molto figo.
Oh.
Globale.
Che poi di base è una cosa che io ritrovavo più facilmente nelle cineprese, o sbaglio?
Sì, e neanche tutte, credo che...
Fascia alta comunque.
Insomma, Red fa dei Global Shutter, Arri fa dei Global Shutter, altri adesso non mi vengono in mente tutti, però credo che avevo guardato, adesso non mi viene più in mente, credo che un'altra cinepresa digitale, di quelle piccoline, quadrate, strane, fatte per i droni, mi sembra ce ne sia una di non so più che brand, che anche quella con Global Shutter, però diciamo che sono più, fino adesso la percentuale di macchine del genere sono ristrette rispetto, diciamo, al rolling shutter, che è quello più usato, per motivi validi. Innanzitutto il Global Shutter è più complesso a livello proprio di design del sensore, e poi fino ad adesso uno dei problemi di cui si parla di più è il fatto che la qualità di immagine non riesce a essere allo stesso livello di sensori, diciamo, chiamiamoli più tradizionali, quelli con rolling shutter, insomma, il sensore che trovi anche nella 7.4, nella 7.3, per dire, perché il design del sensore fa sì che c'è meno luce che va a beccare ogni singolo pixel. E infatti adesso che sono usciti anche i primi test, diciamo, indipendenti di peer review e quant'altro, in effetti la A9 Mark III a livello di gamma dinamica, di ISO eccetera, non riesce a, diciamo, a raggiungere lo stesso livello a cui Sony ci ha abituato con gli altri prodotti.
Però scusa, te la posso chiedere una cosa?
Tu
hai detto questa cosa così tra le righe, che nel momento in cui, ecco, c'hai il Global Shutter ne risente quella, però io mica ho capito perché, cioè qual è la parte, cioè dal punto di vista tecnologico proprio, no? Perché il Global Shutter dovrebbe influire da questo punto di vista?
Se mi ricordo bene, adesso vado a memoria, è proprio più spessa la parte, diciamo, di elettronica, perché di fatto è un sensore che lavora a una velocità molto più elevata, per cui essendo più spesso si riduce la quantità di spazio per far passare la luce per ogni pixel. questo riassunto in maniera molto semplice. Poi sono quelle cose che andrebbero viste meglio con anche dei grafici, insomma, delle immagini. Fondamentalmente serve più parte elettronica per far lavorare il sensore, perché la particolarità del Global Shutter è che tutti i pixel sono letti allo stesso momento, simultaneamente, mentre con il Rolling Shutter, che hanno quasi tutte le altre macchine, viene letta una linea di pixel orizzontale una dietro l'altra. Macchine moderne oggi le leggono queste linee di pixel molto velocemente, per esempio mi sembra che la Z9 e la Z8 tipo la velocità è 5 millisecondi, che, però la 9 invece proprio non ha nessun, la durata è 0 millisecondi, ecco, nel senso tutto istantaneo.
Quindi chiaramente non hai quei difetti che sono tipici del Rolling Shutter, no? Che quindi quando riprendi un oggetto che si muove o fai un panning velocemente, cose di questo tipo, insomma.
Sì, esatto, quindi puoi fare dei panning a destra e a sinistra con la macchina a velocità assurde, e se hai un lampione in mezzo all'inquadratura, quel lampione rimarrà sempre perfettamente dritto, mentre con i Rolling Shutter, anche con le macchine migliori tipo la Z9 o la Sony A1, se ti muovi molto velocemente un po' di distorsione la vedi, casi proprio estremi. Quindi questa è una delle particolarità del sensore, secondo me la parte più importante, e questo ovviamente permette appunto tutta una serie di cose. Non ci sono più artefatti di qualsiasi natura con Rolling Shutter, questo vuol dire anche che se lavori con l'otturatore elettronico o per video o per foto, anche quando un altro problema comune con certe luci LED che hanno una frequenza diversa, ogni tanto appaiono quello che in inglese chiamano banding, quindi queste righe orizzontali sulle immagini che sono un po' più scure rispetto all'esposizione del fotogramma, dovuto appunto alla frequenza di luce della scena che stai catturando. Anche lì sensori come la 1 o la Z8, Z9, che sono comunque molto veloci, e questi sono problemi che è raro vedere, però con la 9 Mark III proprio questo problema non esiste più.
Però è un qualcosa che insomma si fa pagare a caro prezzo.
Si fa pagare a caro prezzo, sì. E poi c'è anche, scusami, il discorso dei flash, nel senso
che quella è una gran cosa.
Questa va addirittura a sincronizzare fino a un 80 millesimo di secondo.
Pazzesco.
Ovviamente cioè, deve essere anche capace il flash che usi. All'evento stampa i vari giornalisti che erano lì facevano vedere foto scattate in pieno giorno con lo sfondo scuro, quindi sembrava scattate in insomma fine giornata, quando il sole è appena sceso, sta scendendo, che per dire, quindi abbastanza interessante da questo punto di vista.
Ti apre delle possibilità creative infinite praticamente, perché Massimiliano sa quant'è una rottura sto fatto del flash, del sync, insomma, che bene o male, no Max, ti impone una serie di limiti.
E certo, però ci sono due principali soluzioni. La prima sarebbe questa del Global Shutter, altrimenti c'è anche la possibilità di scegliere un obiettivo, una macchina che abbia gli obiettivi con otturatore a foglia invece che a tendina, e quelli si sincronizzano con qualsiasi velocità. Banalmente, la più economica che provai, se non mi sbaglio, era una Panasonic di quelle ultra compatte, la LX100, quella aveva...
Mazza che memoria!
Sì.
Sì, sì, sì.
E quella sincronizzava a qualunque velocità, era bellissimo. Mi sono divertito tanto a fare le foto con quella. E c'è anche la GFX, ha questa cosa qua, la Fujifilm medio formato. Però questa è una caratteristica che riguarda solo l'uso del flash, non ha con sé tutti gli altri vantaggi del Global Shutter.
Ma tu sai che una LX100 io ho cercato di ricomprarla qualche tempo fa, perché tra l'altro aveva questa particolarità, non so se vi ricordate, di quel sensore multi-aspect, che era una sorta di sensore, diciamo, più grande del normale, per cui aveva il 4 terzi e il 3 mezzi, che non era semplicemente tagliare sopra e sotto, ma ampliava in larghezza, e il 16 noni ampliava ancora di più in larghezza. Infatti avevo fatto nella mia recensione un'immagine che poi magari metterò nelle note dell'episodio se volete guardarla, ma era un'idea davvero molto molto interessante, che se non sbaglio Panasonic non ha più ripescato, mi dispiaceva, perché tra l'altro era una bella fotocamera, bella compatta ma fatta bene.
Costa, cioè se la trovi costa ancora.
Hai capito? Infatti per quello non l'ho comprata. Io ho detto vabbè, la ricompro, te la troverò a 150 euro, sì. Ma magari... non ha senso questa cosa che costi ancora così tanto, perché era comunque molto molto interessante.
Credo siano passati almeno 8 anni dall'uscita di quella macchina.
Sono di più. Guarda, ti dico, c'ho la recensione davanti, io l'ho recensita il 26 novembre 2014.
Eh sì, 10 anni.
Quindi
sono
sì,
10 anni. Mamma mia. Eppure ne ho ancora un vivido ricordo. Che strano.
Sì, sì, io mi ricordo persino dove andai a fare le foto per provarla, quindi mi è rimasta, è una di quelle macchine che mi è rimasta impressa, perché poi, tra l'altro, non mi ricordo se Panasonic, mi pare che forse fecero una LX100 Mark II,
sì.
Ho questo vago ricordo, sì. Che però per diversi motivi non fu all'altezza della precedente, insomma, vabbè, comunque non divaghiamo troppo.
Sì, sì, poi è arrivato anche il momento in cui il 4 terzi era già un po' in declino rispetto alla prima, che invece era ancora al momento in cui le mirrorless erano abbastanza una novità, ma ancora non a livello di oggi, quindi l'X100 era una cosa un po' particolare anche per quello.
Senti, io e Max stavamo cercando delle informazioni rispetto alle vendite che sono state fatte negli ultimi mesi di macchine fotografiche, perché ero personalmente curioso di sentire e di vedere come se la stesse cavando, in particolare Nikon, poiché in Italia Nikon, ho letto, anzi no, ho sentito da qualche parte, quindi non ho il link, che adesso era salita nell'ultimo periodo addirittura al primo posto tra le vendite di fotocamere in Italia, e questa cosa mi ha un po' spiazzato.
Sembra
non perché...
strano.
Infatti, però purtroppo l'ho sentito in un podcast, quindi non ho un link di riferimento. L'unico dato che abbiamo trovato sia io che Massimiliano cercando online vede Nikon a livello globale però in terza posizione con un 11,7, che è piuttosto... mediocre, insomma. Mettiti, ho messo l'immagine, non so se la vedi nella chat di Telegram.
Sì, vedo.
Sony, che scende di quasi un 1% ed è a circa 26% del mercato, e Canon che è, insomma, 46,5% del mercato, cioè praticamente è rimasta...
E forse il mercato giapponese questo, o quello globale?
No, dovrebbe essere il mercato globale.
Ah, okay.
Però credo che includa tutto.
Tutto,
cioè,
sì, senso, ok, sì.
Anche
sì.
Le compatte.
Sì,
poi,
okay.
In realtà, se vai girando, io trovo ancora le fotocamere Canon... tipo la 4000D, la 2000D in vendita. Cioè,
sì, sì.
E secondo me la gente ancora le compra.
Ma guarda, io questo non lo so, ma mi viene veramente il dubbio che qualcuno più che altro li mal consigli, sai? Magari tipo il tipico venditore, la Media World, che dice ma queste sono le reflex, sono le fotocamere. Non lo so, magari per liberare scorte di magazzino.
Sicuramente sarà anche questo, però ci sono ancora in giro. E comunque segna positivo Canon, quindi un po' magari per la lineup delle mirrorless, un po' appunto per le compatte, eccetera, eccetera, probabile stia... non probabile, ma sta recuperando un po' di quota di mercato... Ma credo che in realtà storicamente non sia mai stata scalzata dal primo posto negli ultimi almeno 10 anni.
No.
No, c'è stato però un lungo periodo in cui Sony era avanti come vendite delle
full
mirrorless
frame.
Perché
sì.
Ovviamente non ce l'aveva Canon.
Sì, sì,
e
certo.
Quindi era praticamente la sola a giocarsela, bene o male era in netto vantaggio. Poi ho trovato un altro grafico che però faccio fatica ad interpretare. Io ve lo giro giusto per sport, ma faccio veramente fatica a capire cosa significhino tutte queste barre arancioni, verde, azzurre, perché non c'è una leggenda, esatto, purtroppo.
Complimenti.
Avevo visto un po' di dati, ma individuali, di per esempio catene di negozi che danno una lista delle macchine che hanno usato di più nell'anno, negli ultimi mesi, quindi poi diciamo che il trend che ho notato da questi vari articoli è che Nikon sta andando molto bene sia con la Z8 che con la ZF, che è quella
stile retro.
Stile retro, Canon credo che stia andando molto bene con la R8, che è la full frame
economica, diciamo,
più economica. E poi con i Black Friday e gli sconti invernali di Natale, eccetera, eccetera, la R6, non so in Italia, ma in altre parti del mondo, la R6, la prima, si trovava a dei prezzi veramente, veramente molto buoni. Tant'è che io ho avuto negli ultimi mesi un influsso di domande, di visite sugli articoli e video fatti sull'R6, proprio perché la gente trovava magari l'R6 e l'R8 allo stesso prezzo, un prezzo simile, si chiedeva qual era
quella da comprare.
Quale da comparare?
Giù con l'articolo di mirrorless comparison.
Ma c'era già l'articolo, infatti venivano a vederlo perché chiedevano: ah, ma ho letto l'articolo, mi è piaciuto, però non so ancora quale prendere.
Sì, questo è il massimo, purtroppo succede spesso anche a me. Cioè, perché una cosa che è difficile far capire è che in tutti i casi, quando si tratta di comparare A e B, tu puoi avere un'opinione personale, ma bene o male c'è da capire quali sono i vantaggi di A e quali sono i vantaggi di B e gli svantaggi di entrambi, perché comunque è così. Purtroppo noi facciamo un lavoro dove, per essere più chiari possibili, elenchi vantaggi, difetti, insomma, di una e dell'altra. Ma comunque non basta, perché la gente vuole sapere: sì, ma tu cosa ne pensi? Ma io quello che ne penso te l'ho appena detto, che quella c'ha dei pro e quell'altra pure, insomma. Però no, loro vogliono proprio avere la cosa specifica, insomma.
I migliori però sono sempre quelli: ma secondo te io quale mi devo comprare? Che non sì, è tu che cosa ne pensi, eh? Quale consigli per me, visto che ci conosciamo da una vita?
Sai esattamente cosa devo fare, quindi puoi sicuramente consigliarmi. No, ma poi sapete che tra le prime 10 fotocamere più vendute di quest'anno c'è la Sony Alpha 7 II.
Che poi anche lì...
È vero.
Sì.
Quanto costa adesso? Costerà 600 euro, non so quanto.
Su Amazon te la tirano dietro.
Credo che l'abbiano venduta, se non erro, a 700 euro,
sì,
forse, con l'obiettivo da kit.
Con l'obiettivo, sì. Era uscita la 7.2 alla fine del 2014, quindi ha quasi 10 anni pure lei.
Pixel Club, ci ricordiamo le cose di 10 anni fa.
C'è quasi che esatto,
No, tra le altre cose, l'Alpha 7.2 secondo me è una delle peggiori che sia stata fatta da Sony, perché è precedente a quando, diciamo, con l'Alpha 7.3 poi hanno risolto mille problemi dell'ergonomia, un po' con la batteria, insomma, l'hanno migliorata assai. Infatti per me, tipo, l'Alpha 7.2 era: no, non compro Sony. Alpha 7.3, ok, compro Sony. Cioè, per me è stata proprio così.
La 7.2 usa ancora le vecchie batterie dai tempi delle Nex.
Sì, esattamente.
Quelle che dura mezz'ora, poi devi... Se esci tutto il giorno ti porti una valigia di queste batterie dietro. Perché...
Oh, c'era chi lo usava, che non vi scherzo, ho visto uno che aveva la cartucciera alla cintura. Sembrava Rambo.
John Wayne che cambia
batterie. Scusate, cambio l'obiettivo, adesso cambio la batteria, adesso cambio la batteria, adesso cambio la batteria.
Duravano niente, soprattutto quando facevi i video, mamma mia, che disastro.
No, era inconcepibile.
Beh sì, la 7.3, la batteria più grande, l'autofocus di un altro livello, due schede di memoria.
Diciamo che la 7.3 è stata la 5D Mark III di Sony, nel senso quel tipo... No, forse
la
5D Mark II, Mark II, sì. Ecco, bravo, di Sony. Cioè quel prodotto che proprio ha portato dentro... di tutto, di utenti nuovi a palette, comunque un nuovo futuro roseo, insomma, per l'azienda.
Beh, ma guarda, se guardi l'evoluzione di Sony, la prima 7R con quell'ergonomia orrenda, che erano più compatte, ma insomma abbastanza scomode, però erano le prime e tutti si divertivano ad adattare qualsiasi obiettivo full frame che ti passava per la testa. Cioè, andavi anche nel mercatino di domenica mattina, no? Delle cianfrusaglie, vedevi un vecchio obiettivo di 66 anni, poi ti cercavi online un adattatore e la provavi sulla macchina. Quando sono uscite la 7R, sono spuntati dal nulla tipo 20 blog diversi che facevano tutti i test di tutte le ottiche manual focus, tutte le ottiche Leica, era una roba infinita.
È vero.
Poi la 7.2, la 7R2 è stata una macchina importante, perché lì Sony ha fatto vedere i muscoli dal punto di vista del sensore. E poi con la 7.3, con la terza generazione, hanno finalmente capito che la gente vuole due schede di memoria, vuole una batteria più grande, eccetera, eccetera. E poi da lì il resto è storia, come si dice.
Stavo cercando su internet, sempre perché sto cercando di localizzare le vendite, eccetera, eccetera, in maniera più dettagliata. Praticamente pare che una delle, proprio uscita in cima tra le ricerche consigliate, quindi evidentemente una che fanno tante volte le persone, è qual è la migliore fotocamera del mondo.
Beh, del mondo.
Fantastico, del mondo, cioè, vabbè.
Seconda posizione, qual è la migliore fotocamera in Europa.
Vabbè, vabbè. Va bene. Comunque, allora, dicevamo, Sony A9 Mark III sicuramente un pezzo importante.
Sì.
Dove...
fa anche 120 frame al secondo, non l'abbiamo detto, così tanto per...
Giusto per... Hanno cambiato finalmente un po' l'ergonomia, nel senso che già era stata un po' migliorata con le ultime fotocamere, adesso è ulteriormente migliorata, infatti anche il battery grip, dopo tanti anni con cui bene o male io me lo giostravo tra tutte le fotocamere, adesso non è più compatibile, però ancora una volta anche con questa super fotocamera da sport, insomma da superazione eccetera, è piccola, cioè non è di quelle con, diciamo, il vertical grip integrato, stile quello che hanno fatto Canon con top di gamma, quella di Canon è la R3, giusto? R3, sì. E la Z9 di Nikon. Perché, secondo voi, una curiosità, perché in Sony hanno tutte le mani piccole o perché...
Cioè, un po' d'arte.
Qual è il motivo? Cioè, no, veramente, scherzo a parte, qual è il motivo per cui non l'hanno fatto? Perché io penso che, cioè, credetemi, io penso che ci sia una grandissima fetta di persone che la comprerebbe molto di più, molto più gradevolmente se avesse questa caratteristica. Perché bene o male è una macchina che non ti compri per fare la comunione o altre cose di questo tipo, la compri per fare attività di un certo calibro dove metterai degli obiettivi enormi. E anche solo per una questione ergonomica non la puoi utilizzare, secondo me, con quell'aggeggino di corpo compatto che ha. Non lo so, voi come la pensate?
Per venderti il vertical battery grip, molto probabilmente. Quindi, no, in realtà può darsi che nella loro filosofia di produrre le macchine, non quanto più compatte, in che senso, però loro hanno questo form factor di riferimento che è sempre stato comunque più piccolino delle altre full frame che anche Canon, Nikon hanno tirato fuori successivamente, e vogliono mantenere questo molto probabilmente.
Però, cioè, io, scusate, poi mi taccio sull'argomento, cambiamo, però giusto voglio dire l'ultima cosa. Io la Sony A7R5, no? Una macchina di un certo calibro, costosa, ho avuto anche la Sony Alpha 1 prima, che un po' la rimpiango onestamente, però se io prendo in mano, come mi è successo di prendere in mano una fotocamera di classe inferiore fatta per esempio da Canon, cioè io le trovo più comode, raga, è una cosa che non mi spiego, perché una fotocamera di 6.000 euro, 5.000 euro non è progettata in maniera così attenta sul fronte dell'ergonomia, non dico che deve essere per forza grande, ma almeno comoda, cioè neanche quello. La mano comunque è sempre un po' sacrificata su queste Sony.
Onestamente non saprei risponderti.
Guarda, il trucco è... Canon, sì, sono più comode, ma il trucco è fare quello che ha fatto Nikon con la Z8. È più alta, anche se le dita grosse stanno tutte tranquillamente.
Quella è una grande cosa, però io proprio trovo che l'impugnatura sia più scomoda. Non so come, non riesco neanche a capire cos'è.
Sì, è perché è più piccola. Alla fine se paragoni l'impugnatura delle Sony, anche top di gamma, con Canon, sono sempre un po' più snelle, un po' meno arrotondate, un po' più basse, un po', e alla fine tutto fa. E quindi alla fine la mano è, a un certo punto cerca lo spazio che non c'è. Io ti dico, ho la 1 e la 7.4, e anche quando lavoravo col 135 1.8, che poi alla fine l'ho venduto, il mignolo dopo un po' è lì che dice: oh, io non c'ho più spazio, dove vado? Infatti Sony tra l'altro aveva un po' di... l'ha rifatto adesso con quelle che sono uscite, la 7CR e la 7C Mark II, che ha fatto il grip quello lì orizzontale, più piccolino, che ti aumenta la lunghezza, l'altezza del grip, e ti fa prendere tutto in mano. Perché se se la mano non ha spazio per tutte le dita diventa più scomodo, oppure almeno fai un grip che è un po' più profondo, ma anche lì la profondità di queste macchine non è mai... Ma tra l'altro su questo solo aggiungo una cosa, la 9 Mark III è fondamentalmente una macchina con cui Sony vuole conquistare, secondo me, le agenzie di stampa, no? Quello che mandano i fotografi, esatto, alle Olimpiadi, sì, e sì, alla, sì, Champions, sì, League. E sono in contatto con queste agenzie da un bel po' di tempo, perché addirittura mi sembra in Inghilterra, in qualche altro paese, hanno cominciato a proprio ad avere dei contratti di fornitura di queste agenzie. Quindi è ovvio che sono in contatto con i professionisti e con le agenzie. Quindi se continuano a farle così, evidentemente forse la richiesta non è così...
Quindi siamo solo noi tre?
No, noi tre no, perché non siamo gli unici a... Cioè, comunque... O è una questione anche di abitudini, perché poi il problema di questi brand è che hanno sempre molta paura a cambiare le cose a cui gli utenti sono abituati da anni. Quindi Nikon che da anni e Canon che da anni hanno sempre fatto la top di gamma col corpo e il battery grip incorporato, sì, non oserebbero mai cambiare. Secondo me Sony dopo 10 anni di A7, A9, A1 fatte così... forse teme il cambiamento da questo punto di vista. Quindi tanto secondo me ogni tanto le ragioni sono poi così semplici. Però ripeto, questa è una macchina che Sony vuol far vedere a tutte le agenzie di stampa del mondo, questo è il futuro e noi l'abbiamo fatto per prima, anche perché quest'anno, se non sbaglio, ci sono le Olimpiadi, per cui cioè, qualche feedback l'avrebbero ricevuto, immagino, a questo punto. Cioè, non siamo più alla 9, la prima 9 che era uscita, non so cos'è, 2017 forse, non so, cioè qua siamo cioè ormai sono diventata matura, tanti professionisti la usano, cioè se tutti volessero questo grip incorporato, cioè, il messaggio l'avrebbero ricevuto, spero, non credo che andrebbero a ignorare una roba così, soprattutto su una macchina del genere, come dici tu, questa è una macchina solo per chi fa fotografia sportiva, e chi fa fotografia sportiva alla finale di Champions League o alle Olimpiadi quest'estate, quindi non so, sarei molto curioso di avere una risposta anch'io su questo argomento, ma...
Io fossi in Sony avrei fatto una delle sue classiche mosse, ovvero messo una lettera in più sul corpo e fatto un secondo modello con il battery grip incorporato, sì, tipo la Sony Alpha 9 3B.
BG, battery grip.
No, ma
BG.
Loro in realtà fanno spesso... No, fanno anche queste, hai ragione.
Beh sì,
fanno anche queste.
C'è la 7C.
A tal proposito... Visto che sia esattamente, visto che sia tu che Matt avete in certo senso preso di striscio l'argomento, parliamo un po' anche di queste macchinette, giusto per vedere come le possiamo inquadrare. Perché dopo la prima Alpha 7C, che in pratica era l'Alpha 7-3, ma in un corpo più compatto, Sony ha fatto la Alpha 7C2, che è l'Alpha 7-4 in un corpo più compatto. E anche però la novità, diciamo, di quest'anno è questa Alpha 7CR, che è la prima volta, diciamo, in cui il sensore ad alta risoluzione, che poi è quello della R5, R4, insomma, si trova nel corpo compatto identico a quello dell'Alpha 7C Mark II. E però, comprando l'Alpha 7CR, ti danno in omaggio quel grippetto di cui parlava Mattia prima, che in sostanza ti va ad aggiungere, boh, non so, 2 centimetri, 2,5 centimetri di altezza sulla fotocamera, ma questa volta è fatto molto bene, perché Sony ci ha provato più volte, lo ricordava prima Matt, a fare questi aggeggi, ma questa volta ha centrato secondo me benissimo l'obiettivo, perché ricorderete forse che c'era quello che quando lo mettevi la camera non stava dritta.
Mamma mia,
stava solo da un lato, che sì, cioè neanche un designer cieco avrebbe potuto fare. E poi avevano fatto quella che dovevi rimuovere per cambiare la batteria, cioè una serie di follie una dietro l'altra. Invece questo grippetto dell'Alpha 7CR, intanto lo avviti con le dita, perché hanno fatto questo bel vitone grande con anche proprio il grip facile da attivare, insomma, con le mani, e poi ha un meccanismo di sblocco che va a aprire praticamente metà di questa estensione, diciamo, per dare accesso completo alla batteria. Chiaramente non va bene se tu la stai posizionando su una testa e quindi su una piastra e via discorrendo, perché richiede più spazio, però nel momento in cui tu la usi in mano è comunque comodissimo, e la fotocamera è davvero più comoda, cioè è più comoda l'Alpha 7C R in mano dell'Alpha 7 R5, almeno per le mie mani è più comoda questa, perché come dice Matt poggi il mignolo, l'impugnatura comunque è sottile ma è più profonda forse, e quindi cioè non lo so perché effettivamente certe volte si perdono in un bicchiere d'acqua. Comunque due macchine interessanti queste, Sony Alpha 7C R e Alpha 7C Mark II, perché in effetti la prima Alpha 7C è stata molto molto venduta, non so se ricordate anche voi, sì, ma sì, è stata molto molto apprezzata. Io tra l'altro ho fatto una foto di confronto, ve la metto nelle note dell'episodio, dove si vede chiaramente che la Alpha 7C R con questo grip ha più altezza,
è più alto, sì, 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 sì.
Ma non solo, cioè guarda anche l'impugnatura, è comunque abbastanza convincente anche su quel fronte, insomma. Sì. Quindi, non lo so, vedi, le soluzioni si possono trovare. Come dici tu, evidentemente sono poche persone che lo chiedono, perché altrimenti non si spiega. Vabbè, comunque, dai, ne abbiamo parlato anche troppo di questa storia.
No, comunque, alla fine, forse un giorno scopriremo il mistero. No, sicuramente se avevano l'occasione di farlo, era prima con la 1, non l'hanno fatto, se non l'hanno fatto neanche con questo, a questo punto non lo faranno mai.
No, e infatti a questo punto non lo faranno mai assolutamente, anche se qui paradossalmente una cosa io la noto, anche se purtroppo ritorno sull'argomento, cioè che in realtà loro lo sanno che l'ergonomia delle loro fotocamere è un problema, perché in effetti ogni ciclo di rinnovo bene o male la ritoccano, sì, l'ergonomia, no? Cioè quella dell'Alpha 7 II era diversa dall'Alpha 7 III, dall'Alpha 7 IV è migliorata ancora, l'Alpha 1 poi è un po' superiore perché ha delle cosette in più, però diciamo in genere lo sanno che c'è questo, diciamo, problema, chiamiamolo così, e poi anche con la 9 adesso hanno nella Mark III visto di nuovo, anzi rivisto di nuovo l'ergonomia su alcuni punti importanti, tra cui proprio l'impugnatura, quindi ci stanno lavorando, quindi perché non fare la cosa più intelligente? Vabbè,
sono passati 10 anni, magari fra 10 anni registriamo un'altra puntata, uno special per vedere a che punto siamo arrivati con le impugnature Sony.
Questa è una buona idea, questa è una buona idea veramente. Va bene, ragazzi, c'era anche quel discorso interessante, non so se ne volete un po' parlare, di questa C3PO.
La C3PO, la C2PA.
È la sorella di C3PO.
È la sorella, che è la Coalition for Content Provenance and Authenticity, non so come si legga.
Authenticity.
Non mi sarei mai buttato in
e io l'ho detta però con la voce da cretino, così anche se l'ho detta male, insomma, avete capito.
Authenticity. Credo, spero.
Comunque, che è una cosa abbastanza interessante per noi che facciamo fotografia in un'era in cui tu ti puoi scaricare adesso gratuitamente Microsoft Copilot sull'iPhone e puoi utilizzare ChatGPT-4 e da lì per creare delle immagini semplicemente dicendo come vuoi che siano queste immagini. Ora, ovviamente nella versione gratuita vabbè, c'erano delle limitazioni sulla dimensione delle immagini, eccetera, ma sappiamo che anche lo stesso Photoshop ha all'interno ormai un motore di generazione, insomma, di contenuti che fa spavento in due sensi, alcune volte perché crea delle mostruosità che non sono proprio
che non sono di questo mondo,
esatto, e altre volte perché effettivamente saputo usare con giusti tentativi, con un prompt molto attento e via discorrendo, effettivamente ti fa trasformare una fotografia con dei risultati che bene o male sono fotorealistici.
Io
insomma
lo amo alla follia, mi ha svoltato alcuni workflow in una maniera incredibile, tipo quando ti manca giusto un pezzettino di giacca oppure ti portano la foto che sta tagliato leggermente la testa, proprio ti manca la fine dell'ovale della testa sui capelli, li estendi, fai l'estensione generativa e lui ci azzecca. E qua, cioè, tu per fare quella cosa a mano ci metteresti un anno di tempo, e invece è bellissima sta cosa qua.
Ma guarda, io ho notato che funziona meglio in effetti quando tu non gli dici niente.
Sì, sì.
che quando provi a dargli un prompt per spiegargli cosa vuoi che estenda, perché in quei casi fa un casino, almeno nel test che ho fatto io, insomma, fa un bordello.
Infatti lascio quasi sempre vuoto il campo del prompt, dico fai tu.
Comunque, ecco, già tu stai parlando, ecco, di un'opera derivativa, ma la cosa particolare, diciamo, di queste intelligenze artificiali, come addirittura l'ultima, che è impressionante, come si chiama quell'altra? Midjourney, la versione 6, dato uno sguardo, è veramente pazzesca. E effettivamente, cioè, non dico che sostituisce il fotografo, perché il fotografo ha anche una funzione, diciamo, diretta, nel
di
senso
testimonianza
che,
proprio.
Esatto, fai la foto a quell'evento, non è che può mandare Nia a fare la foto a quell'evento, insomma. Quindi c'è una parte che ovviamente non si può mai sostituire, almeno penso, ovviamente. Però per tutte quelle persone che invece fanno, che ne so, fotografie, poi le mettono in giro nei siti di stock, foto, eccetera, eccetera, che vanno a farsi viaggi in un determinato posto per fare la fotografia, che ti impegna una vita per pianificare il viaggio, pianificare il momento giusto, il luogo, il sacrificio, eccetera. Vai là, quando un'altra persona va su Midjourney e dice fammi una foto di El Capitan alle 7 di sera con la neve qua, cioè, voglio dirti, c'è effettivamente un potenziale rischio, insomma, per quella che è la creatività. O forse, qui mi interesserebbe, prima di approfondire il discorso di C3PO, sapere la vostra su, forse sarà semplicemente un altro tipo di creatività, cioè, potrebbe anche essere questo, no? Cioè che la fotografia diventi anche semplicemente una estensione, diciamo, questa fotografia generativa di quello che c'è attualmente, che si vada ad affiancare senza escludere l'altra, insomma, no? E magari tu che sai far generare fotografie bellissime all'IA diventi un artista, non so, è possibile, lo vedete questo scenario?
Beh, da un lato c'è già, perché se tu vai su Instagram la quantità di account di foto generate da questi software AI è esploso. Penso che molte persone si divertano a sperimentare e a creare degli account, creare un personaggio che lo mettono poi in diverse posizioni, in diverse cose, piuttosto che insomma, per tante altre cose. Per esempio, la persona che gestisce i due siti di Rumors, Sony Alpha Rumors e Forfa Rumors, lui va matto per tutta questa cosa dell'AI generativa, per lui il futuro della fotografia.
Adesso si è messo a fare il Papa, non so se l'hai visto.
Diciamo che...
Scusa, quindi posso usare l'IA per generare la foto di una Sony fatta come dovrebbe essere fatta?
Sì, volendo, sì. Un'idea. Poi chiedi, fammi un render della Sony A9 III, ma con un battery grip verticale. Penso che dovrebbe... Poi magari le proporzioni, non so se le azzecca perfettamente, però...
Vabbè, gli posso dire di farmi una EOS R3 con logo Sony.
Esatto, è bravo, poi esatto. Poi, quindi, per carità, che ci possa essere un lato artistico dietro, alla fine a me più che la fotografia mi viene in mente l'arte di dipingere, no? Tu dipingi un quadro, decidi di mettere lì il cielo di quel colore, metti gli uccelli che volano, metti la macchina che passano, qualsiasi altra cosa, alla fine con le AI l'idea è quella, solo che tu dici a un software cosa fare. Io in quello non ci vedo niente di male, ma è un'evoluzione come tante altre cose che abbiamo visto nell'evoluzione delle tecnologie, no? Insomma, quando gli smartphone hanno cominciato a fare fotografie di una certa qualità, tutti hanno detto che la fotografia sarebbe morta. La fotografia è, da un lato, forse ancora più viva di prima, perché tutti scattano fotografie, molto di più di prima. Il problema delle AI, mi ricollego a questo C2PA, questo Content Provenance and Authenticity, è che questo è una specie di firma digitale che autentifica le foto, che arriva soprattutto perché, purtroppo, come qualsiasi tecnologia, queste immagini generate AI vengono anche usate per scopi negativi.
Vedi i deepfake, insomma.
I deepfake, insomma, la quantità di foto false, anche legati a eventi molto importanti o...
Sì, sì, ad esempio scenari di guerra.
Serie come la guerra in Ucraina, come la guerra in Israele, tutto quanto, è dovuto al fatto che generando immagini che sembrano reali ma che sono false, tu puoi deviare completamente l'attenzione, puoi creare degli AI per niente, poi insomma, adesso anche con le elezioni che arrivano negli Stati Uniti sarà una cosa... E quindi ovviamente questa è soprattutto una, secondo me è soprattutto una risposta a questo problema, cioè a trovare un modo per poter autentificare le immagini che vedo online e vedere se arriva da una fonte verificata o meno.
Infatti tra le persone che hanno, tra le entità, chiamiamole così, che hanno certificato e che hanno richiesto, anzi per meglio dire, la creazione di questa certificazione, ci sono nomi quali BBC, per dire, che ovviamente non gliene frega niente della fotografia nuda e cruda, ma più che altro dell'autenticità della stessa. E tra diciamo i membri che poi si sono aggiunti a questa commissione ci sono nomi del calibro di Avid, del calibro di questo credo sia il logo del New York Times, se vedo bene. Poi vabbè, ci sono Canon, ci sono Nikon, ci sono Panasonic.
Beh, insomma, c'è la stessa Microsoft fra i fondatori, che comunque sta investendo tantissimo delle intelligenze generative.
E poi c'è Shutterstock, questa pure è interessante, perché Shutterstock giustamente ti vende le foto, è un valore in più se ti dice ok, ma questa foto, cioè questa è una foto, non è una roba che qualcuno ha generato con l'IA. Stessa cosa la Universal, insomma ci sono tante realtà che si sono unite.
Sì, servirà anche avere Google, Apple, Samsung, cioè tutti quelli che fanno smartphone, perché poi alla fine le foto vengono scattate più dagli smartphone.
Assolutamente
che
sì.
Per cui,
sì.
Poi questo è un progetto nuovo che è partito da poco, quindi spero che si allarghi insomma a tutte le... chi produce immagini e macchine fotografiche. Sicuramente è una cosa importante da implementare.
Sì, io penso che molti stiano un po' alla finestra aspettando che effettivamente rilascino una prima versione del protocollo stabile, in modo che abbiamo visto ci sono già vari brand di fotocamere, lo inizino ad implementare nei loro prodotti e poi saltano a bordo, perché è una cosa che interessa tutti alla fine.
Sì.
Forse non abbiamo spiegato la questione che non, questo C2PA non certifica solo l'originalità della foto, ma anche i vari passaggi che la stessa subisce, ovvero se viene editata, se passa da una redazione, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle note e crea una specie di storico, facendo in modo che l'utente finale sappia che cosa è successo alla foto.
Certo, perché pensa anche, sai che ci sono, ma questa sicuramente è la piega meno rilevante del tutto, però pensa ai concorsi fotografici, no? Dove spesso è capitato che ci fossero delle giurie in difficoltà sulla questione della fotografia, eccetera, allora dice mandami il RAW. Però mandami il RAW in realtà neanche risponde pienamente alla visione del fotografo, no? Perché il fotografo può avere anche una sua personale impronta nello sviluppo di una fotografia, cioè anche i grandi classici, no?
Come della... è sempre stato.
È sempre stato, esatto, anche chi sviluppava dalle pellicole, insomma, comunque metteva la sua firma nelle fasi di sviluppo, per cui noi ci siamo privati di questa cosa nei vari concorsi dando il RAW, perché dovevi avere la certificazione, l'autenticità insomma della fotografia, e invece questo potrebbe essere superato per esempio con un discorso di questo genere, no? Perché tu potresti comunque mandare una foto autenticata che è tua, fatta con quella fotocamera eccetera, dove si vede che tu hai magari solo, che ne so, modificato modico una stupidata, beh, il bilanciamento del bianco, hai modificato il contrasto, cioè comunque nulla che snaturi la fotografia, semplicemente gli aggiungi un po' quello che può essere la tua visione, insomma, di artista, ecco, di fotografo.
È giusto. Speriamo che venga implementato quanto prima, perché ci sono tanti sviluppi possibili per questa tecnologia, e soprattutto se ne sente un po' il bisogno in tanti campi diversi.
E speriamo soprattutto che arrivi come un upgrade, perché io temo
a
che
pagamento.
Temo che sia una cosa tipo la prossima fotocamera.
Allora, proprio parlando di Alpha 1, Sony ha annunciato un firmware per l'Alpha 1 che dovrebbe arrivare quest'anno. non ha detto tanto su quello che avrà. Credo che, adesso sto proprio guardando esattamente, sì, per esempio avrà la compensazione del braiding con gli obiettivi, quando si fa video, dovrebbe avere tante altre cose. Potrebbe, e sono curioso di capire se avrà anche questo aggiornamento appunto del C2PA, perché la 9.3 ce l'ha già di default, se non sbaglio, forse ce l'avrà con un aggiornamento firmware, adesso non mi ricordo più. Ah sì sì, il C2PA arriverà alla 9 Mark III con un aggiornamento firmware Spring, quindi primavera 2024.
Quindi inizieremo a vederlo in giro.
Bene, bene così.
E dovrebbe forse, se si spera che sia solo una questione di aggiornamento software, sarebbe interessante.
Beh,
a questo
alla fine
punto
sono dei metadati.
Sì, non dovrebbe essere non dovrebbe essere una cosa troppo.
Poi Sony campione dei metadati, dove ti registra veramente qualsiasi cosa quando scatti foto, quindi mi meraviglierei se non riuscissero a gestire una roba simile, insomma. Va bene, c'era altro che volevate affrontare?
Ma io posso parlarvi, se volete, velocementissimamente della Panasonic G9 Mark II che ho provato, che è l'ultima macchina che ho provato l'anno scorso.
Sono curioso.
Dove fondamentalmente la novità principale, come con la full frame S5 Mark II, è il fatto che finalmente Panasonic sta implementando l'autofocus a rilevamento di fase, dopo anni in cui sono rimasti con il loro DFD, un metodo solo a contrasto, e quindi fondamentalmente questa è una macchina che è diventata più affidabile rispetto a tutte le altre Panasonic Mi 4 terzi a livello di autofocus. Non è la migliore sul campo, però diciamo che sia quando hai il rilevamento degli occhi o volto per gli esseri umani, sia quando fai degli eventi, sia quando fai avifauno o comunque fotografia sportiva, è un comportamento che è molto più prevedibile. Il problema con le altre macchine è che ogni tanto funzionava, poi ogni tanto l'autofocus andava sullo sfondo così, senza un motivo preciso. Per cui insomma è stato un aggiornamento che insomma finalmente hanno capito. È una macchina molto valida su tanti punti di vista, perché insomma scatta fino a 60 frame al secondo o 75 frame al secondo se lavori in modalità di autofocus singolo, ha molte specificazioni della GH6 per quanto riguarda il lato video, quindi fa il 5.8K open gate, quindi usando tutto il sensore 4 terzi, poi fa il 5.7K fino a 60 frame al secondo, fa il 4K fino a 120 frame al secondo, quindi insomma tanta roba, anche se se fai 4K, cioè se registri a più di 60 frame al secondo, la gamma dinamica viene mazzata, soprattutto sulle alte luci. Quindi per esempio il 4K a 120 frame al secondo devi stare molto attento alle alte luci, perché sennò poi ti ritrovi una parte dell'immagine che hai quel classico bianco grigino che ti fa capire che lì ha perso tutto, ecco insomma. Quindi,
ma perché scende il bitrate per frame?
No, perché hanno implementato questa cosa che loro chiamano Dynamic Range Boost, in cui praticamente ha due ISO nominali,
sì,
che può leggere contemporaneamente, però al di là di 60 frame al secondo evidentemente probabilmente non ce la fa a livello di
processore,
di dati da processare. Sì. Il sensore è un sensore nuovo da 25 megapixel, che è lo stesso della GH6, però che lo hanno rilavorato, infatti ha una qualità migliore agli ISO anche bassi, parte da 100 ISO. Uno dei problemi della GH6 è che se stavi sotto 800 ISO la gamma dinamica era abbastanza deludente, sia per foto che per video, invece con la G9 Mark II hanno aggiustato, non so come, un po' il tiro, e quindi la gamma dinamica non è male, è migliore rispetto per esempio all'M1 che è l'unico altro sensore recente, micro 4 terzi. Ho fatto dei test recuperando anche 3-4 stop nelle ombre, che per il micro 4 terzi è chiedere tanto, e la G9 Mark II fa un lavoro del tutto onorevole, considerando appunto la dimensione del sensore. Quindi perde un po' gli alti ISO, però insomma non male come qualità d'immagine, e boh, insomma diciamo che fondamentalmente è una macchina che arriva in un momento in cui tutti dicono che il micro 4 terzi è morto, anche se il micro 4 terzi è sempre lì che cerca di sopravvivere, non un po' come quei film survival stile zombie, no? Qui c'hai un unico superstite sulla Terra che fugge via dagli zombie, ecco, quello è il microto terzi. E gli zombie sono tutte le macchine full frame a questo punto, credo, che cercano di sbranarlo. No, però è una macchina molto, molto valida, non ho idea quanto venda. Sicuramente online c'è stato abbastanza interesse fra, diciamo, i micro quattro terzisti, anche perché la prima G9 comunque è una macchina che ha avuto abbastanza successo. E, insomma, è un bel upgrade. Ovviamente arriva in un momento in cui l'interesse per il sistema non è sicuramente più così alto come prima.
Tra l'altro la G9 in realtà è stata una delle fotocamere più interessanti che io ricordi, perché a un certo punto è uscito l'aggiornamento firmware che l'ha resa una GH5 praticamente, non so se vi ricordate.
Sì.
È stato un aggiornamento firmware veramente di gran peso, però, cioè, secondo me qui il problema è un altro. Allora, le fotocamere stanno crescendo tutte di prezzo, ma questa 2000 euro per il solo corpo, secondo me è proprio una cifra che non ha senso, cioè,
e costa più della GH6.
Sì, vabbè, la GH6 però è uscita da qualche tempo, quindi probabilmente si è anche abbassata di prezzo. Però per dirvi, io tra i prodotti che ho recensito entro la fine dell'anno c'è stata la Fujifilm XS20, ok, non ha le stesse specifiche, perché quella è sicuramente più estrema, la G9 Mark II, però, cioè, il corpo costa 1299 euro ed è una PSC. Ok, ribadisco, non ha le stesse specifiche di G9 Mark II, non voglio fare un confronto uno ad uno, ma insomma...
Parliamo di 700 euro in meno.
C'è una bella differenza, è tanto per una macchina che tra l'altro ha un sensore che, come diceva Mattia, oggi fa storcere il naso più che in passato, visto che, insomma, ormai i micro 4 terzi veramente non sono rimasti praticamente da nessuna parte, e anche le aziende che li spingevano un po', come Blackmagic, che aveva più di un prodotto, adesso ne ha solo uno, se ricordo bene, ed è passata anche lei al full frame. Non so se avete visto, anzi questa era un'altra cosa che di cui volevo parlare, la Blackmagic che ha rilasciato la cinema camera 4K, tra l'altro finalmente hanno tolto Pocket cinema camera, insomma, che era diventato uno scioglilingua, si chiama Blackmagic cinema camera 6K, che ha il sensore full frame finalmente, però in questo caso hanno scelto l'attacco L mount.
Ah,
sì, perché giustamente gli garantisce molta più flessibilità, perché Canon ha rotto le scatole con il sistema RF e loro giustamente devono avere una garanzia, insomma, di ampia flessibilità, perché giustamente si abbracciano da un pubblico di professionisti molto molto ampio, e con l'L mount comunque hanno il vantaggio che, volendo utilizzare le vecchie ottiche F, insomma, le puoi usare, ma puoi utilizzare le PL, insomma, puoi utilizzare praticamente tutti i tipi di ottiche possibile, tra cui ovviamente l'L mount, dove c'hai Sigma, dove hai Panasonic, dove hai Leica, quindi già di base hai un parco di ottiche sicuramente molto molto interessante. Certo, non vasto come quello che trovavi su F, però qua hai anche la possibilità di avere le F con un adattatore, insomma, in più si sono affacciati, diciamo, al mondo delle mirrorless per la prima volta. Bella macchina, io non la prendo perché ho le 6K precedenti, insomma, con la PSC, che con il 18-35 Sigma mi trovo troppo bene per pensare di passare al full frame, anche perché non credo ci sia un equivalente, insomma, di quella lente. Dovrei comprare
e se c'è costa.
Se c'è costerebbe un casino. Sì. Quella è stata una lente... Cioè, Sigma ha sfondato con quella lente. Mi ricordo che quando uscì praticamente è passata dall'essere l'azienda che faceva gli obiettivi da quattro soldi, no? Ad un'azienda che poi è rinata in maniera veramente impressionante. Con quello e con il 35 mm f1.4.
Il 35 1.4.
Sono stati proprio due obiettivi che l'hanno fatta... rinascere,
che gli sono riusciti particolarmente.
Sì. Poi, per carità, ne ha fatti anche altri ottimi, ma questi due le hanno garantito proprio un ritorno nei cuori, insomma, dei fotografi che erano rimasti delusi, perché in passato Sigma faceva veramente schifo. Cioè, io ho comprato degli obiettivi Sigma per reflex di tanti anni fa, giusto perché magari li provavi, sai, quegli zoom tutto fare, un po' come faceva Tamron, ma erano delle porcate veramente.
Uno su due c'aveva problemi di front back focus,
mamma mia,
andavano tarati, mamma mia,
un casino, un casino. E niente ragazzi, io direi che a questo punto dobbiamo dare ai nostri ascoltatori una notizia. Perché noi
abbiamo aspettato fino a mo.
Abbiamo aspettato fino alla fine, non volevamo dirvelo proprio così all'inizio per insomma non farvi subito essere tristi, spero tristi nel sapere che insomma questa per noi ho difficoltà a dirlo, l'avete notato?
Lo dico io, vai, è l'ultima puntata, dai.
È l'ultima puntata
di Pixel Club.
Ma non perché non ci piaccia questo format, questa possibilità anche di incontrarci, di parlare, insomma, è che effettivamente abbiamo così tanta difficoltà che vedendo di aver registrato una sola puntata nel 2023, insomma, anche nei vostri confronti non ci sembra tanto carino farvi attendere un anno per sentirci la prossima volta, insomma, per cui direi che possiamo considerare il ciclo vitale di questo Pixel Club terminato con la puntata attuale, che quindi è la 68, vero?
68.
Sì, puntata 68, it's the end, siamo arrivati alla fine.
Cazzo, beep.
Mettiamo un bel beep, va bene.
Potevamo finire con la 69, il classico gira le foto, si dice, lo sapete?
Gira le foto, le bellissime.
Non l'avevi mai sentito? Alla tombola, no. Alla tombola si dice, dalle nostre parti, significa che come lo guardi, insomma, comunque è sempre lo stesso numero, no? Quindi dava un senso di infinito, ecco, una chiusura che era sì, anche esatto. Un'apertura.
Ma senti, che non finirà mai.
Smettiamo e facciamo la 69 che dura un minuto, chiamiamo giro la botola.
No, scusa, tagliamo solo questo pezzo che l'arrivo, insomma, l'addio, lo mettiamo.
No, no, io lascio tutto così, lascio tutto così sì. Insomma, che
va bene così.
Così ascoltano anche il nostro folleggiare in conclusione di questo Pixel Club. Comunque un'avventura che, per quanto, come dicevo, insomma, prima di registrare tra di noi è stata un po' una maratona più che una corsa, perché siamo andati molto molto lentamente, ma è durata parecchio, perché adesso vi dico quando è stata la nostra prima puntata, se ci riesco, sto scorrendo più vecchie, più vecchie, più vecchie, sono già al 2017, 2016, 2015. Ecco, abbiamo iniziato il 5 ottobre 2015, quindi...
Sì, insomma... eravate solo tu e Matt.
Ah, eravamo solo noi due, Matt?
Sì, sì.
Ah, sì,
non io mi sono, sono entrato dopo.
Ah.
Non, credo attorno alla ventina molto probabilmente, non ricordo proprio di preciso.
Ah sì, mi ricordo che addirittura in quelle puntate c'era la pillola Lightroom Pills di Alessandro Di Noia che spiegava dei trucchetti di Lightroom.
Sì, sì.
Che poi...
C'era Lightroom, no scherzo, Lightroom c'è ancora, è ancora fra di noi, è ancora... Si chiama Classic, però in realtà ho visto anche un po' di gente fare lo switchback fra Capture One e Lightroom, ritornare indietro praticamente.
Ma sai che pure io, perché non ho capito qual è la motivazione nello specifico, ma pare che Capture One sia rimasto un po' fermo al palo, o sbaglio?
In realtà io mi ci trovo ancora benissimo e no, non è rimasto fermo al palo, è solo che secondo me... Se uno ha usato per 10 anni Lightroom e poi ha provato un anno, 2 anni Capture One, gli resta quella meccanica di Lightroom che non riesce ad andare via, perché sta, cioè, uno si abitua.
Ma insomma, però non è neanche così vero, però se tu pensi, io per esempio ho usato per, credimi, forse 10 anni Premiere, ho usato 3-4 anni Final Cut, ma quando ho usato per la prima volta DaVinci Resolve non li ho più aperti quei software. Solo per i test li apro sotto tortura, o quando qualcuno ha un progetto che necessita qualche sistemazione, ma cioè proprio non esiste, quindi insomma. Comunque dal 2015 ad oggi sono passati la bellezza di 9 anni, diciamo un po' di meno perché quella era ad ottobre, però insomma 9 anni in cui speriamo di avervi fatto compagnia, anche se con poche puntate ma molto lunghe, alcune duravano anche più di 2 ore, abbiamo superato sì. tutti gli standard di Easy Podcast, praticamente abbiamo rotto ogni standard, perché sto vedendo veramente tante puntate che superano le 2 ore.
C'erano le reflex,
abbiamo iniziato, se vi ricordate, con le monografie, cioè avevamo iniziato dicendo questa puntata parliamo solo di Fujifilm. Perché diciamo, non avendo niente alle spalle, no? Allora abbiamo iniziato dicendo qual è il punto attuale di Fujifilm, che era la prima puntata, e poi successivamente abbiamo affrontato altri marchi, quindi abbiamo affrontato aspetta che ti dico pure quali, Sony, no, dove è stato? Flash, no, nemmeno, sì, Flash, ma questo non c'entrava niente. Si parla di Sony, poi abbiamo parlato del micro 4 terzi con 2 puntate da 2 ore. 4 ore abbiamo parlato del... che sarebbe da risentirla per dire ma che cavolo abbiamo detto per 4 ore sul micro 4 terzi.
C'era molta più roba di cui parlare.
Sicuramente, però insomma, dai.
Ma noi parlavamo.
Anche oggi parliamo,
abbiamo detto facciamo veloce.
Vabbè dai, ci siamo tenuti un'oretta, che sì, mi sembra assolutamente legittimo. Ora stavo giusto chiudendo così per un po' di nostalgia, facendo giusto un recap.
Un recap.
Ecco, di alcuni momenti di questa lunga maratona, insomma, che vi ha portato ad avere solo 68 puntate, ma comunque sappiate che sono state registrate con estremo sacrificio, perché non è davvero facile riuscire a incrociarci.
Abbiamo puntato sulla qualità e non sulla quantità, quindi insomma, dai.
Ci sta, mi piace questa conclusione.
No? Ci sta? Sì, dai, vabbè, un po' tirata, però insomma, va bene, l'accettiamo.
Da soli ce la suoniamo e da soli ce la cantiamo, quindi va benissimo così.
Lasciateci una recensione che non leggeremo,
recensione
ma non
finale,
potremo.
Esatto.
Non potremo ringraziarvi, ma ecco, come sarebbe un bel gesto.
Ma vi ringraziamo adesso.
Sarebbe un bel gesto, ecco, vi ringraziamo da parte vostra se alla fine di questa... di questo esperimento, insomma, che è stato Pixel Club, ci vorrete lasciare una recensione giusto di chiusura, insomma, di questo lungo
un
percorso.
Saluto.
Un saluto, ecco, dai, un saluto, come dice Federico su Easy Apple, ciao mamma. Potrebbe essere un saluto sufficiente. Vabbè ragazzi, io non so più cosa dirvi, se non che mi dispiace assolutamente non sapere più che c'è questo Pixel Club che aleggia, insomma, no? Sulle nostre teste, per dire ma quando registriamo, ma ce la facciamo, no, questa settimana non riesco, che casini, insomma, che ci hanno portato avanti per tanti anni, però insomma penso che non ci sia altro da aggiungere.
Ci trovate comunque sui nostri soliti canali, se ci volete insomma parlare siamo là, su Twitter X, siamo sulla chat di Pixel Club Live, ci siamo.
Sì, tra le altre cose, una cosa che avevo pensato e che vi dico qui in diretta così senza filtro, mi dite voi cosa ne pensate, che potremmo eventualmente aprire la chat di Pixel Club in modo tale che si possa parlare liberamente, insomma, di fotografia, visto che attualmente è
quasi a senso unico,
possiamo pubblicare solo noi, insomma, a senso unico, è vero che ci sono i commenti, però non è credo sufficiente. Magari tanti altri potrebbero aggiungere cose interessanti, quindi potremmo eventualmente aprire la pubblicazione a tutti quanti, ma non so neanche esattamente come si fa, ma eventualmente ve ne daremo notizia sul canale Pixel Club Live, il cui indirizzo, sto parlando lentamente
per trovarlo.
quindi il canale è pixelclub_live, se volete trovarlo su Telegram ed iscrivervi, dove, come vi dicevo, trovate informazioni poi nel momento in cui trasformeremo eventualmente questo canale in una chat o in altro per essere attivi. Oh ragazzi, mi state facendo fare un monologo in chiusura.
Basta perdere tempo. Ciao a tutti, ciao.
Ok, per me va bene. Matt, dai, un saluto finale.
Dai, saluto anch'io la mamma e poi niente, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che hanno aspettato con molta pazienza le nuove puntate, è stata una bella avventura, mi ha fatto molto piacere, è nata un'amicizia così a distanza, ma comunque insomma è bello. E, insomma, anch'io sono sempre disponibile, ovviamente sui soliti canali e insomma... vedremo cosa ci riserverà il futuro, ma magari solo un arrivederci e un addio, chi lo sa, per il momento non si può dire niente, ma vedremo. Grazie a tutti, buon 2024, finale aperto, esatto, ci piace. Per il sequel è sempre lì, sempre tenere un'opzione per il sequel, che non si sa mai, o anche il prequel magari.
Questo sarebbe bello, vorrei tornare bambino al 2014, sì. Quando era in cui faccio il prequel.
Ciao, io vi saluto. Ciao. Basta.
Tante parole da Massimiliano che mi stanno facendo commuovere, spero che anche voi troverete sì. Questo suo epilogo così entusiasmante, e con questo vi saluto. Ciao ciao Pixel Club.
Ciao.
Ciao.